As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
It's fun to put on jeans that you couldn't get into 6 months ago.
Every morning, I look forward to getting on the scale.
For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutto quello che trovate e ascoltate su Fantascientificast e sul podcast del network è offerto gratuitamente a tutti, con alcune semplici limitazioni. Nonostante ciò, realizzare un podcast ha dei costi. Le infrastrutture di hosting e di streaming, la licenza SIAE, le apparecchiature e i software utilizzati comportano dei costi, alcuni ricorrenti. Questo lavoro è sostenuto esclusivamente dalle donazioni dei lettori e degli ascoltatori. Da voi, insomma. Se volete, potete darci un segno tangibile del vostro gradimento, per esempio offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione libera equivalente. Anche un paio di euro. Tutto fa brodo se siete in tanti. Il vostro sostegno ci permette di restare indipendenti e di non pubblicare o trasmettere marchette. Cosa più importante, l'equipaggio di Fantascientificast adora morbosamente la birra romulana e il gotto esplosivo pangalattico. Ma soprattutto, a me fa impazzire la mousse di silicio che, detto fra di noi, fa così bene ai miei circuiti. Sostenerci, insomma, è veramente cosa buona e giusta, nonché saggia. Potete farlo con diverse modalità che trovate nell'apposita sezione del nostro sito, oppure acquistando le opere trattate o che consigliamo tramite i link Amazon proposti sul nostro sito. Grazie.
Then it's mine. All mine. What you are about to hear is the most beautiful sound in the galaxy.
Thank you. volevo solo fare un'introduzione brevissima, perché poi lascio il campo agli esperti, che sono molto più esperti di me. Volevo dire che grazie all'opera di Laura e di Roberto ci stiamo impegnando come Delos Digital a questo recupero. C'è un po' fiatone, ho fatto questo questo recupero di questa,
tutti con te,
di questa autrice Daniela Piegai, che ha avuto un periodo di notorietà nel mondo della fantascienza, sono stati gli anni 80, lì, quando ha pubblicato alcuni romanzi con l'Editrice Nord, tra l'altro anche rimaneggiati in modo non troppo con il suo consenso, diciamo, da Inisola Cremassi, che faceva queste scelte per la Cosmo Argento all'epoca, e ha pubblicato anche un romanzo insieme a Lino Aldani, tra l'altro. Però a parte queste poche cose uscite per la Nord, ha scritto una marea, un'infinità di altre cose, tante uscite in sedi che non sono note comunemente, non circolano tra gli appassionati di fantascienza, però anche a parte era comunque opera di fantascienza, tanti racconti. Tra l'altro Daniela Piegai è stata una delle autrici più importanti, che pubblicava racconti sulla fanzine Time Machine, che è stata una fanzine degli anni 70, che pubblicava narrativa a livelli veramente altissimi. Peccato che tante di queste opere siano perse, perché le pubblicate su fanzine alla fine non tornano più, no? Noi invece cerchiamo di farle tornare. Ecco, adesso quindi Roberto e Laura si sono messi in contatto con l'autrice, stanno cercando di fare quest'opera di recupero di tutte le cose che ha scritto, di sistemazione, organizzazione. Vedrete anche che nel libro che abbiamo pubblicato c'è in fondo una bibliografia abbastanza completa di tutto quello che ha scritto, pubblicato, non pubblicato. Cercheremo nel tempo, insomma, che ci vorranno anni sicuramente, perché di roba ce n'è tanta, di recuperare queste opere e ripubblicarle, o pubblicarle per la prima volta, o ripubblicarle magari in riviste secondo la scrittura originale, non quella di Misero Cremaschi. Siamo partiti adesso con questo romanzo che è Il mondo non è nostro, che era uscito da un editore che non era un editore di fantascienza,
l'89.
Quindi non credo che siano molti gli appassionati di fantascienza che lo conoscono, che l'hanno letto, però è un romanzo veramente notevole, insomma, diciamo, non voglio sprecare aggettivi eccessivi, perché poi lo faccio sempre, non crede più nessuno alla fine. E conteneva un'introduzione di Nicoletta Vallorani che abbiamo recuperato, che è qua oggi con noi a presentare. Lascio la parola a voi.
Laura, va bene. Poi hai anche Romina, no?
Sì. Allora, io sono una e in realtà Bina, duplice, perché è un'amica, Romina Bragion, che non può essere qui con noi oggi per ragioni di salute, mi ha lasciato un suo testo, per cui inizio con il testo di Romina Bragion e poi posso parlare io. Scrive Romina a proposito di Daniela Piegai: qualche anno fa ho realizzato di avere un grosso debito nei confronti della fantascienza italiana, cubitame nei confronti della fantascienza italiana scritta da donne. Una ricerca su internet mi ha fatto incontrare Daniela Piegai, eletta mia capo cordata insieme a Joanna Rassa, Donna Haraway, Nicoletta Vanorani, Giulia Abate, Laura Conti, Ada Prospero Gobetti, Giulia May, ognuna per motivi diversi e non necessariamente letterari. Di Piegai ho scritto una prima scheda autrice nel progetto La metà del mondo sul mio blog. Inoltre, dal post Oblio e spreco, una doppia faccia della stessa medaglia, traggo una sua testimonianza, una testimonianza dunque, aggiunta mia, di Daniela, che ci rende ragione anche del perché Daniela in fondo non abbia smesso di scrivere, ma abbia orientato altrove la sua produzione. Dice Daniela: Molto interessante il discorso dello spreco di risorse. Il problema c'è, perché mentre una poesia o un racconto breve ti vengono quasi gratis, un romanzo, una critica articolata o un'analisi storica presuppongono un impiego di risorse che necessita di capacità, tempo e impegno. E se manca uno solo di questi ingredienti, un romanzo, una critica articolata, un'analisi storica della letteratura di quel periodo, non vedono la luce. A questa difficoltà di partenza si aggiungono i pregiudizi di genere e molte opere non nascono o restano nel cassetto. E siccome si cresce e si impara solo continuando a fare quello che si è cominciato, ci sono moltissime donne che hanno smesso di scrivere cose che richiedono tempo e impegno, limitando la propria crescita nella materia. Anche in questo senso, dice Daniela Aromina, ha individuato perfettamente il senso dello spreco. Infine aggiungo che in Bianchino di anime, uscito nel 2010 su Urania 1565, come appendice al romanzo Lazarus di Umberto Cona, era nato come romanzo e in corso d'opera è diventato un racconto proprio per ragioni di tempo. Prosegue Romina. La scrittura di Piegai è diventata per me sfavillante esempio da seguire nei miei tentativi di narrazione. In particolare, Galeotto dell'innamoramento per Piegai è stato il libro Bannata per Nima, che è stato edito, nota di chi parla, da Nord nel 1980, e che Daniela stessa, rispetto a Parola di Anieno, in cui, come ha detto Silvio, è intervenuto pesantemente Isero Cremaschi, Daniela sente più suo. Bannata per Nima narra di quattro situazioni diverse, nelle quali i protagonisti si trovano a combattere, ognuno a proprio modo, contro un'entità robotica, la macchina, che cerca di assoggettare il genere umano. Chi disobbedisce al nuovo ordine del regolamento viene spedito su mondi prigioni dai quali non si esce vivi. L'alternativa è essere ricondizionati, stiamo parlando del 1980, diventando vegetali ambulanti. Romina propone poi, io vi leggerei un passaggio proprio da Bannata per Nima per darvi il sapore di questa prosa assolutamente lussureggiante, ma nello stesso tempo molto coinvolgente, accattivante, che non respinge ma che attrae, di Daniela. Atterrarono su un pianeta che non era indicato in nessuna mappa, un pianeta dai colori esasperati, come visti attraverso un'altra dimensione. Era in un certo senso paragonabile a un soffocante mondo equatoriale. Praticamente si respirava aria liquida, immersi in un calore torrido. La stella che lo illuminava non era visibile, nascosta da vapori di caldo, ma doveva essere piuttosto vicina a giudicare da una luce accecante e diffusa. C'erano lussureggianti foreste blu, fiori violetti con i petali gonfi e sfrangiati, brillanti d'acqua, insetti d'ogni forma, genere e dimensione, che ronzavano, frenivano, emettevano lamenti e odori pungenti, dolci, amari, muschiosi, e si posavano a decine su ogni fiore, ogni foglia, ogni piega, verde, blu e viola, comorati come piccoli incubi voraci, senza la minima simmetria o parvenza di ordine. Era come se tutto crescesse rapidamente, in una esplosione incontrollata e fastosa, concitata ed enfatica, in una rappresentazione ottica simile alla pazzia. Proseguo io? O vai tu?
No, volevo applaudire.
Applaudiamo Daniela. Allora, abbiamo tentato davvero di tutto per far sì che Daniela fosse qui almeno da remoto oggi, ma non è stato possibile. Non è un periodo facile per lei, ma posso dirvi con commozione e con gioia che questa ristampa l'ha riempita di felicità e quindi ci ha detto di portarvi 47 chili di affetto. Non ne ha di più perché è molto magra, e tuttavia vi rovesciamo addosso tutto l'affetto di cui Daniela è capace, e ne manderemo poi almeno la registrazione. Il mio incontro con Daniela Piegai, che mi sembra di conoscere da una vita, in realtà è molto recente. Nicoletta, che la conosce da più tempo, potrà raccontarvi invece della Daniela di anni passati. Da 2 anni io mi occupo di fantascienza delle donne, per caso, non vi racconterò perché, ma la fantascienza delle donne mi ha incontrato, e nell'ambito di questa serie che ho pubblicato su una rivista online, Vitamine Vaganti, una sorta di controcanone più che mai necessario, ho incontrato Daniela ed è stato amore. La amo come amo Annie Shandon e Judith Merrin, e non è poco. È stata una fulgurazione, un'epifania, diciamo così, e vi racconterò molto brevemente perché non posso non amarla, sperando che ciascuno, ciascuna, ciascun di voi trovi altre motivazioni per amare questa autrice straordinaria. Io l'amo prima di tutto perché coniuga bellezza e giustizia, che sono stati un po', come dire, i fari illuminanti, le parole chiave della mia vita. Perché è femminista, perché è un'artista straordinaria e versatile, perché attraversa i generi con originalità e perché non insegue il mercato. E questo per me è un valore, perché il mercato si può incontrare, ma è meglio non inseguirlo. E la migliore fantascienza italiana, io ritengo, è proprio quella che ha questa potenzialità di originalità senza voler imitare altri canoni. Ma le ragioni sono molteplici, parlerò delle prime due: giustizia e bellezza. Per Daniela la fantascienza, come ha scritto in un suo saggio degli anni 90, è davvero uno spazio di libertà in cui riequilibrare le ingiustizie del proprio tempo e della società in cui si vive, avendo attenzione per i soggetti deboli, i marginali, quindi le donne, i bambini, le bambine, gli anziani. È uno spazio in cui riparare i torti, in cui sognare, attenzione, perché io ritengo che sognare, e ho sentito anche stamattina in un panel a cui è partecipato anche Nicoletta, sia una premessa per rendere possibile la realtà. Quindi il sogno, attraverso la scrittura, ci presenta altri mondi, altri scenari possibili, ci fa ipotizzare sviluppi e trasformazioni che altrimenti non riterremmo praticabili. Quindi Daniela ci dice che la vita può essere felice e magnifica, cito un grande, ma noi umani troppo spesso lo dimentichiamo. È certo che il mondo non è nostro, perché non è soltanto di noi umani, uomini, donne, persone non binarie, ma è anche di tutte le forme di vita che possiamo immaginare, concepire o che, di cui anche non sospettiamo l'esistenza. Il mondo non è nostro, ma può essere di tutti, tutte, tutte noi, evidentemente, e non vogliamo un mondo che sia violato dall'ottusità, dall'odio, dalla distruzione. Abbiamo tutti e tutte diritto alla bellezza, per quanto lo abbiamo spesso dimenticato. Abbiamo diritto a un altro mondo. E qui mi viene in mente un'altra grande donna, scusate, io due vite, a volte, nonostante viva queste vite paranene si intersecano, e quindi io lavoro anche per un istituto della storia della resistenza, e viene in mente Giuliana Gadona Beltrami, grande partigiana e resistente, che diceva: beh, noi vedevamo le cose in modo molto netto, o vincevano i fascisti e allora eravamo tutti morti, ma se vincevamo noi, mi sembra di vedere il suo sguardo quando lo dice, era un altro mondo, e questo altro mondo a cui abbiamo diritto, Daniela ce lo squaderna non soltanto con le meravigliose descrizioni che vi ho letto, perché come donna Daniela sa che ogni cosa ha un'anima, c'è la consapevolezza che ogni cosa ha un'anima, c'era già, basta vederla perché si illumini. E quindi una prosa assolutamente evocativa, elegante, fluida, in cui i pensieri si rincorrono come flussi, abbiamo echi di fiabe, di culture altre, in una sintesi assolutamente straordinaria. E poi amo Daniela perché è femminista. Sono consapevole delle diverse anime del femminismo, ma preferisco parlare delle cose che ci uniscono, non di quelle che ci dividono, e ritengo che oggi più che mai ci sia bisogno di femminismo, non tanto e non soltanto in Iran o in Afghanistan, ma anche negli Stati Uniti. Bel romanzo statunitense, Il futuro di un altro tempo, di Anna Liniuitz, e anche in Italia. Perché quando ci dicono che le donne devono essere libere di scegliere, di non abortire, significa che per quanto pensassimo di poter andare in pensione, non è ancora tempo per farlo, anche se ci sono tante giovani generazioni. Quindi capacità di creare in Daniela personaggi femminili non convenzionali, già negli anni 80 e 90, portatori di valori alternativi rispetto alla norma, donne che sanno amare e al contempo essere libere attraversando le contraddizioni, stando nelle contraddizioni, senza mai scivolare in quello che un'amica romina mi ha insegnato chiamarsi pinkwashing, cioè non basta mettersi in a t-shirt time feminist e fare una risciacquatura con certi personaggi per essere femminista. E poi già negli anni 90, nel 91, con il saggio Fantascienza, spazio di libertà, che vorremmo appunto riproporremo, Daniela ha già un'assoluta, sobria consapevolezza di che cosa sia la scrittura delle donne, che non è diversa perché siamo geneticamente diversa, ma perché le narrazioni di uomini, donne, di persone non binarie sono diverse e le esperienze che viviamo sono diverse. Il regno delle donne storicamente è stato sempre quello interno, la capacità di interpretare la realtà dall'interno, e poi soprattutto, come si diceva anche stamane, le donne sanno rapportarsi al linguaggio, che è un linguaggio maschile, e quindi sentono anche la necessità di forzare questo linguaggio più al femminile, perché possa anche rappresentare chi maschile non è. Quindi ecco perché amo Daniela, una donna che c'è scritto come titolo del panel, in realtà sì, ha una vita senza tempo, e questo magari lo dirà meglio Roberto, ma perché lei vive in un infatti un'adattazione delle sue opere è quanto mai ardua, perché vive sì fuori dal tempo, il tempo è un continuum, come già peraltro ci ha insegnato Dante, ma in Daniela io vedo una madre simbolica, no, perché non mi è così così più avanti di età, ma una guida simbolica sì, nel senso che Daniela in tutti questi anni, anche quando è rimasta apparentemente in silenzio, con la forza, con la caparbietà delle donne ha sempre continuato a camminare un passo dopo l'altro e verso un mondo migliore, verso l'utopia, come ci dice Edoardo Galeano, verso un sogno possibile di riscatto e dignità che ci rende veramente tangibile, anche se forse non la toccheremo mai, la parola domani. E io, e noi, e voi, che cosa possiamo fare? Possiamo soltanto camminare dietro di me.
Allora, eccomi qua, forse la più vecchia amica di Daniela, nel senso che appunto molto spesso l'avrete sentito dire anche oggi, poi ci sono iperpresente fin troppo, si dice, ecco, Nicoletta Vandorani è la prima che ha vinto il premio Urania con un romanzo pubblicato nel 92. In realtà la prima a scrivere fantascienza per una donna, a scrivere fantascienza in modo convincente e ad avere un pubblico veramente appassionato e assolutamente misto è stata proprio Daniela Begay, cioè quando lei pubblicava i suoi romanzi io a malapena scrivevo racconti e averla incontrata è stato veramente un privilegio. Mi viene difficile parlare di Daniela solo come una scrittrice, cioè la percezione di questo profilo, poi lo vedrete e vi incoraggio davvero a comprare questo libro, lo vedrete leggendo. In realtà Daniela è un'artista, cioè una che adotta E così mi è apparsa fin dall'inizio, uno che adotta l'arte come sistema di visione del mondo. È una donna che comunque, hai detto bene tu, sempre scelto di essere libera, anche nella vita, nel senso che questa donna qui studiava, ha lasciato gli studi e si guadagnava da vivere dipingendo nelle piazze a Firenze perché l'ancora attuale compagno della sua vita doveva studiare ed era più importante seguire la sua di formazione, hanno valutato insieme che era più importante. Poi ha girato il mondo per un bel pezzo, hanno entrambi girato il mondo per un bel pezzo, hanno avuto questi due figli che erano ancora piccoli quando dopo aver soggiornato a lungo in posti super lussuosi, insomma negli Emirati Arabi piuttosto che nei posti dove Bruno, il compagno anche attuale della sua vita, lavorava, a un certo punto prendono e decidono di tornare a Cortona, il posto da cui erano originari e da cui erano scappati giovanissimi proprio perché innamorati e desiderosi di mantenersi da soli. E a Cortona è cominciata un'altra fase della vita, che è la fase della vita in cui io l'ho conosciuta, in cui lei ha cominciato anche a pubblicare fantascienza, e anche quello è un salto assurdo, nel senso che si passa da una vita di viaggi a una vita in un cascinale che deve essere strutturato, dove all'inizio pioveva dentro, insomma. E sono mi sto a tediare con la materia biografica, però non riesco a separare l'arte di Daniela da quello che è come persona. C'è una straordinaria coesione, no? E anche allora, quando l'ho conosciuta come scrittrice di fantascienza, mi sembrava che questa donna, così capace, con estrema calma, di alzarsi in piedi e dire quello che pensava in un pubblico di uomini molto diversi dal pubblico che c'è qui, cioè comunque non del tutto disponibili, del tutto accoglienti nei confronti delle donne, ma non del tutto disponibili a pensare che una donna potesse scrivere comunque un romanzo di fantascienza di valore. Allora, la storia di Daniela per molti versi da questo punto di vista è straordinaria, perché i primi romanzi sono stati pubblicati dall'editrice Nord, no? Da Gianfranco Viviani, che non era esattamente un uomo di sinistra. Meraviglioso come editore, assolutamente gli devo moltissimo e non faccio che rimpiangerlo. Proprio per questa sua capacità, cioè questa capacità di dire il libro è buono e si pubblica. Dopodiché va bene, poi ci mette le mani in Isidoro Grimaschi e magari devasta il primo romanzo di Daniela, ma anche quella è una cosa che forse possiamo capire, nel senso che un editore in quegli anni lì, in cui molti di voi manco erano nati, però io me li ricordo, un editore si doveva un po' coprire le spalle, non era esattamente una multinazionale l'editrice Nord. E poi il romanzo è uscito e Daniela è diventata per me sicuramente un riferimento, cioè io ho letto sul mio romanzo e ho detto vabbè, allora si può fare, allora si possono anche in Italia con un nome italiano raccontare storie diverse, si può avere questo coraggio. Il coraggio di Daniela è quieto e rivoluzionario. Quando era più giovane girava con questo spiderino rosso decappottabile che era la manifestazione assoluta della sua personalità. E insomma, io, noi, insomma, anche le donne di un'ala della rivista totalmente femminile che è nata nell'ambito del Club City, in qualche modo le siamo andate appresso. Le siamo andate appresso finché lei ha voluto continuare di scrivere. Però Daniela appunto è una che cambia, è una che poi a un certo punto si stufa, decide di fare altre cose, per cui dopo Il mondo non è nostro, che era uscito con La tartaruga blu, in questo contenitore di femminismo nobile dentro una delle più antiche, ormai non più indipendenti, case editrici deliberatamente femministe, è stata creata da Oriana Palucci questa collana che si chiamava La tartaruga blu, e che però insomma conta 4 numeri in tutto. E Daniela è uscita dentro questa storia, che però dentro questa storia editoriale, però secondo me non le apparteneva, era molto più anarchica di così, era molto lontana da questo class ceiling feminism, come dice Angela Davis, te lo dicevo anche prima, perché era una che conosceva, è una che conosce la vita e che la vita la raccontava attraverso questo slittamento verso il futuro, in un tempo fluido, in un universo immaginario, nel quale però si incontrano personaggi di straordinaria realtà. Non è un caso, non è assolutamente un caso che Daniela lavorasse così bene con Lino Aldani, altro profilo assolutamente straordinario della nostra fantascienza delle origini. Non è un caso che tutte e due si trovassero su tematiche ambientali, che adesso sono diventate una necessità, oltre a essere molto di moda, ma speriamo che la necessità sia più importante della moda, però loro già avevano questo tipo di sensibilità. E però a un certo punto ha detto basta, va bene, io adesso non scrivo più fantascienza, io adesso faccio video. Una delle ultime volte che l'ho vista faceva videoclip, faceva video anche per le ditte su ordinazione, era bravissima anche in questo. Poi a un certo punto è finita anche la stagione dei video e si è rimessa a dipingere, che è quello che fa di più in questo momento. Però quello che mi stupisce ogni volta che penso a Daniela è la straordinaria coerenza della sua voce. La sua voce è la stessa in qualunque cosa faccia, che scriva delle riflessioni sulla scrittura, che scriva narrativa, che faccia video, che sono cose che ho frequentato di meno, ma anche quella, che ti prepari la colazione nel suo cascinale di campagna, dove più volte sono stata ospite coccolatissima, da tutta questa scombinata famiglia di gente in cui una regola non c'era, insomma, per cui ognuno faceva quello che si sentiva nel rispetto della libertà degli altri. Per cui anche questa è un'anticipazione del genere di relazione che poi dopo lei ci racconta tantissimo in questo romanzo, e che però è evidente, se potete guardateli anche i suoi quadri, li trovate sul web, su Facebook, lei li posta regolarmente, e sono, cioè, c'è una straordinaria congruenza che mi permette di pensare all'amica, alla scrittrice e all'artista come una persona unica, che mi sarebbe piaciuto tanto che fosse qua, perché sono sicura che lei è felicissima di questo regalo enorme che le state facendo, che le stiamo facendo, perché io non ho fatto niente se non ripubblicare la mia introduzione. Mi spiace tantissimo che non sia qua, ma le racconteremo assolutamente tutto, e nel frattempo, se non la conoscete, davvero approfittate di questa occasione per leggere le sue cose.
Oh. 10 minuti. Io racconto un'altra parte di tutta questa vicenda, che nasce quando Laura, parlando o mandandole un messaggio, le chiede come mai avesse smesso di scrivere. E lei risponde semplicemente: io non ho smesso di scrivere, ho smesso di cercare di essere pubblicata. E da qui è nato un mondo, perché la prima cosa che è successa è che un giorno all'improvviso ci arriva a casa un plico grosso così, neanche tracciabile, proprio un posto ordinario, un pacco con 2 faldoni e dentro dei romanzi suoi. E noi, io la chiamo, cioè le mando un messaggio, no, devo averle telefonato, la chiamo e gli dico: ma grazie, però dico, la prossima volta magari manda una raccomandata. Fa: ma no, ma tanto dice, arrivava lo stesso, anche se questa è l'unica copia.
Ma tu capisci?
Non, allora, e da lì ho cominciato a capire cosa avrei potuto e dovuto affrontare. Allora, Daniela è una donna straordinaria che non ha né la percezione del tempo come ce l'abbiamo noi, per lei il tempo è un presente,
un
continuum sempre al presente, per cui se non, non le si può chiedere se un romanzo l'ha scritto nel 1980 o nel 2010, è una domanda che non ha senso. Il massimo che sono riuscito a fare qualche volta è di chiedere se una cosa l'aveva scritta prima di un'altra. Questo è il massimo che si può ottenere. Comunque sta di fatto che pian piano saltano fuori racconti, romanzi, alcuni in circostanze assolutamente incredibili, perché lei diversi romanzi li ha persi. Li ha persi perché lei, perché il computer, il vecchio computer è andato in crash, perché l'ha lasciato in giro non sa neanche lei dove, per tanti motivi. Uno di questi romanzi mi è stato portato l'anno scorso da Mauro Gaffo in una scatola, quelle scatole per le camicie, me l'ha portato qui e mi fa, dice, tu sei Roberto Del Piano, ho sentito che ti stai occupando di Daniela, guarda, io ho trovato questo a casa di mia madre,
probabilmente suo,
e poi dice probabilmente suo perché era senza firma né niente. A quel punto a me è bastato leggere qualche pagina. Non si può neanche fare l'OCR perché lascio immaginare essere subito dopo nel segno della luna bianca come periodo, per cui lo dovrò trascrivere tutto a mano, sarà fatto anche questo. Beh, sta di fatto che poi i ritrovamenti continuano. L'ultimo è stato un ritrovamento fatto su un computer della figlia, una cartella con scritto racconti mamma. E ci ho messo un po' solo per capire cosa c'era dentro, perché lei mi è stata mandata tutta la cartella così, adesso l'ho sistemato. Comunque sta di fatto che in fondo a questo romanzo trovate una bibliografia che è una fotografia momentanea, perché non è la bibliografia definitiva. Noi, io e Laura, credo che andremo la prossima primavera qualche giorno a Cortona per fare quelli che noi definiamo gli scavi archeologici a casa di Daniela, perché troveremo sicuramente altro, cose che neanche lei sa di avere in casa, e anche quello che io personalmente considero una specie di graal della fantascienza italiana, posso dirlo?
Sì. Perché
voi non lo sapete, ve lo anticipo adesso, e speriamo di riuscire a rintracciarlo, perché esiste un altro romanzo scritto a quattro mani, non solo quello con Lino Aldani. C'è un romanzo scritto da Nicoletta Vallorani e...
Ci siamo divertite tantissimo.
E Daniela Piegai. Esiste, ma dobbiamo ancora trovarlo.
E l'hai perso.
In una leggendaria cartella rossa.
In una leggendaria cartella rossa con una grande D scritta sopra.
Esatto.
Noi sappiamo solo questo, non sappiamo né il titolo, né il contenuto, né tanto quando è stato scritto e tantomeno dov'è.
Questo è il tema per un prossimo romanzo.
Esatto.
Il romanzo perduto.
Allora,
è un disastro, certo. Siamo tutte e due così, cioè anch'io non mi ricordo dove ho messo le cose, dove ho fatto dei traslochi, da qualche parte sarà, però per ora non è emerso.
Allora, io stesso, c'è talmente tanta roba di Daniela che è saltata fuori, che ci vorranno veramente diversi anni se Silvio persisterà in questa nel seguirci in questa impresa, perché
perché se la salute ci sostiene,
certo, se qualcuno comprerà i libri di ovviamente,
se il mondo non viene distrutto in un apocalisse nucleare.
Allora, ma c'è un momento di ottimismo.
Allora,
sono iper pessimista.
Sì, lo so, è una gara fra me e lui ultimamente, esatto, a chi è peggio.
Però facciamoci
comunque tirare. Comunque, lui mi ha dato l'autorizzazione ad anticiparvi che di Daniela ci saranno altre cose prossimamente, non solo questa. Alcune cose le troverete sul robot numero 97. Sappiatelo, che potrebbe uscire largo circa in concomitanza con l'ottantesimo compleanno di Daniela. Potrebbe essere un bellissimo regalo di compleanno.
Quando
non so. Il 20 gennaio che è, cos'è?
No, mi pare l'11
o l'11 gennaio, gennaio dell'anno prossimo. Potrebbe, no, potrebbe
ovviamente
anche,
non me lo ricordo.
Largo circa, non devi farlo uscire proprio quel giorno lì, però potrebbe essere un bellissimo regalo di compleanno. Poi è quasi pronta, manca solo l'introduzione di Laura, un'antologia per la quale io devo ringraziare alcune persone, principalmente devo ringraziare lo straordinario collezionista di letteratura fantastica italiana che risponde al nome di Bruno Baronchelli. Senza quest'uomo, che veramente è come posso dire, il depositario concreto di tutto quello che è uscito e di più introvabile non c'è, io sono riuscito a mettere insieme le cose che mancavano, per cui io ho preparato un'antologia con i primi 12 racconti di Daniela, diciamo quelli all'incirca, perché con Daniela la tempistica,
diciamo,
è quella
che fa fede alla pubblicazione,
ecco, che va, che i racconti del periodo che tra Parola di alieno e Ballata per Lima è subito prima o subito dopo, però quel periodo lì, 12 racconti, molti dei quali uscirono su The Time Machine, che era una bellissima rivista ma piena di refusi.
Vabbè.
Ce ne sono di peggio, perché io mi sono trovato a avere a che fare con un racconto pubblicato da una fanzine modenese, perché poi lì devi andare a cercare le cose, Blackout, che aveva saltato 6 o 7 righe, e uno leggeva e diceva è stato solo per fortuna che Daniela in quel caso e solo in quel caso avesse conservato l'origine, il suo originale, e per cui siamo riusciti a completarlo. E va bene, uscirà, e poi ci saranno altre cose. Io ne ho già preparato un'altra di antologia, preparati. Queste invece con cose, le cose più apparentemente più recenti. Questa, di queste nessuna è stata pubblicata.
Tutte inedite.
Tutte inedite. E vanno da due o tre romanzi brevi a degli aforismi di poche righe. Ma la cosa che mi fa più piacere di tutta questa avventura è che noi siamo riusciti a convincere Daniela a ricominciare a scrivere. Questa è stata la vera emozione di tutta questa vicenda, perché Daniela è vero che non ha smesso di scrivere del tutto, ha pubblicato qualche poesia sul suo profilo Facebook, qualcuno di quelle cose che lei chiama i suoi mini racconti, ce n'è tutta una serie anche molto
quelli
carini
che poi ti manda scritti su WhatsApp.
Allora, dato che fino a poco tempo fa non aveva più,
non aveva più
un computer funzionante, adesso smetto, mi ha mandato una serie di raccontini su WhatsApp. Vi lascio immaginare per ricomporli. Invece,
vedete quando passa i locali a questo punto.
Mi aspetto anche questo. Comunque, quello che volevo dirvi è che vi aspetta un sacco di roba da leggere nei prossimi anni di Daniela.
Bella.
È tutta roba molto bella, veramente bella. Nemmeno io ho ancora finito di leggerla tutta, ma quello che ho letto e quello che sto leggendo in questi giorni, vi garantisco, vi emozionerà.
Finito?
Io avrei due curiosità.
Se ci sono domande, più che altro.
Proprio due curiosità. Una, la cosa mi ha colpito, ha detto Nicoletta, quando introduce Daniela, che c'erano già due scrittrici, che erano la Gilda Musa e la Rino Napoli. Qual è il salto, secondo te, tra l'esperienza di queste due, che erano le scrittrici, tra virgolette, donne, no? Erano un po' mascotti in alcuni casi, purtroppo va detto, e lei? E secondo, una cosa che mi interessa, non lo so, come lei si inciampa nella fantascienza, perché la prima cosa che avevo letto era molto evoluta, quindi mi fa curiosità anche capire come arriva dai racconti di Time Machine, cioè come è stato l'incontro con la fantascienza, se lo sai.
Rispondo alla prima domanda, cioè la differenza tra Daniela, Gilda Musa e Anna Rino Napoli, cioè loro due erano più strutturate, sono state importanti anche loro come modelli, ma erano più strutturate, ed era libera, cioè ti dava subito l'impressione di avere una sua testa pensante, di interpretare la fantascienza in modo non filologico, quindi di usare questo sistema di formule rispettandolo, perché è importante in una letteratura, in un genere formulaico, rispettarle, però cercandole di piegare alla sua necessità, cosa che io non trovavo. Beh, Gilda Musa è anche un personaggio molto più complesso.
Anche la moglie di Kermaschi, quindi posso immaginare che insomma...
Sì. Infatti, e poi comunque è un personaggio più
difficile,
più complesso, e insomma non mi sbilancerei. Anna Rino Napoli era proprio invece la fantascienza come poteva essere interpretata da una donna, ma molto con le regole fisse della fantascienza, per cui sebbene anche lei sia stata importante per me, non era il tipo di fantascienza che volevo scrivere io. Ma invece quando ho letto Daniela ho detto wow, allora si può fare, proviamo a fare questa cosa qua, perché questa cosa qua ci posso riuscire. Tieni conto che io appunto ho cominciato, come sai, a leggere fantascienza che ero adulta, quindi non ho avuto tutto il percorso di preparazione, cioè non volevo scrivere marziani, cioè non era quello che mi interessava, che era quello. Meno male che ho cominciato tardi, che se avessi cominciato prima probabilmente da figlia di prof di lettere, dottoranda e quant'altro, l'avrei snobbata sbagliando. E come si è arrivata nella fantascienza ti posso dire solo che la storia che raccontava lei, che ha sempre raccontato lei, cioè tutte le volte che gli chiedevo ma allora che devo leggere per imparare a scrivere così, per essere dimmi come hai cominciato tu, e lei ha detto ma io non ho cominciato, io ho seguito i miei percorsi di lettura, mi sono imbattuta in romanzi che mi piacevano, poi ho scoperto anche che erano fantascienza, ma chi se ne importa delle etichette, e ho trovato che quel genere di cornice andasse bene per le mie storie. Daniela, in questa cosa della scrittura, non so se voi due che l'avete frequentata più ultimamente siete d'accordo, però lei è davvero una scrittrice nata, cioè molto emotiva nelle sue scelte di scrittura che fa, il che non vuol dire che non si documenti, perché questa cosa che speriamo di ritrovare prima o poi negli scavi archeologici che abbiamo scritto assieme, era una storia sulle streghe, ma noi abbiamo studiato assieme, è stato bellissimo perché comunque ci siamo trovate prima di tutto non per metterci a scrivere ma per studiare quello che... per cui c'è una parte di documentazione, però lei segue il suo istinto, e il suo istinto lo porta ad esprimersi in forma artistica, che fortuna, bene così, ma credo che sia andata veramente così. Questa comunque è la storia che raccontava lei.
Mi sono ricordato che lei mi ha fatto ricordare che volevo dirmi una cosa, e un'altra anticipazione. L'anno prossimo io faccio parte insieme a lei anche del collettivo di Un'ambigua Utopia. Wow 12 è appena uscito, ma Wow 13, il numero 13 sarà un monografico dedicato a Daniela, e pubblicherà tutta una serie di cose non commerciali tra virgolette, per cui per esempio un frammento di romanzo perduto, ma un frammento, cioè le prime 40 pagine ci sono, una scelta delle poesie di Daniela, una lunghissima intervista che pubblicheremo in modo integrale.
Sì, di cui c'è un'anticipazione.
Di cui c'è un'anticipazione, ci sarà un'anticipazione su Robert.
Degli estratti,
ma lì ci sarà,
integrale.
Un suo saggio sulla fantascienza, sempre di Daniela, e poi
basta.
Alcune sorprese che vedrete. Va bene?
Basta. Grazie.
Avete fatto bene.
Grazie a tutti. Vi chiedo di depulire l'esterno della sala. Tutti, anche se volete rimanere per l'incontro successivo.
Ok, abbiamo detto.
Se volete scappare,
ok. Vieni, Pecchi.
Potete farlo. Se volete scappare, non essere sbagliati. La folla uscita.
Ah, ciao!
Invece io c'è un signore.
Hai saltato fuori.
L'acqua devo mettere. Per favore fuori. Io lo sapevo che la saliva, no? È normale.
Posso mettere?
No, ti si è rotto? Ma se lo chiedi... Se
no, 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 mi metto nuovo modo, perché se no poi mi lascio. Vado via subito.
C'è una giacca qui, c'è una felpa.
C'è la giacca di Roberto, tutte le sue... Me ne recupero io.
Grazie. Grazie.
Ti ringrazio.
Lui è l'estero della sala, grazie. Ero giovane. Buona giornata.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at HereYouAreAZ.com.